Tracce.
Bentrovati, buongiorno, buon pomeriggio da Enrica Alberti. Oggi 2 di febbraio, ancora oggi il nostro programma apre i suoi archivi per farci viaggiare nel tempo. Dunque dalle 14 alle 15 ogni pomeriggio un'ora per ascoltare il nostro passato con delle orecchie nuove, per ritrovare memoria, curiosità e magari qualche sorpresa. Come d'abitudine vi segnalo il numero di WhatsApp, il numero di telefono con Telegram 076 321 1113, se volete condividere con noi qualche emozione legata al clip e ai piccoli ricordi che mandiamo in onda. Dunque siamo qui per leggere quello che volete comunicarci. È bello anche costruire insieme un percorso, come abbiamo detto, per cercare di avere delle orecchie nuove per ritrovare insieme la memoria. Non dimentichiamo la musica, anzi elemento fondamentale e importantissimo. Oggi facciamo gli auguri a Shakira. Non si dovrebbe dire, ma vabbè, lei nel 1977 nasceva oggi, e dunque ascoltiamo questa canzone del 2010.
Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana, que soy gitana, que soy gitana. Sigo siendo aprendiz en cada beso y con cada cicatriz. Ya sé cómo caer. Y va liviano mi corazón gitano, solo entiende de las tiras contra mano. No intentes amarrarme y dominarme, yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana, que soy gitana. Vamos y vemos que la vida es un goce. Es normal que le temas a lo que no conoces. Tómame y vamos, que la vida es un goce. Es normal que le temas a lo que no conoces. Quiero verte volar. Quiero verte volar. Corazón gitano que solo entiende de la tira contra mano. No intentes amarrarme y dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Si vine ayer, aprovecha hoy que me voy mañana. Soy gitana.
Questa era Shakira nel 2010, era gitana, cioè effettivamente lei era un momento in cui costruiva appunto la propria canzone, in questo caso sull'idea di libertà, di movimento anche geografico, che in quegli anni accompagna una carriera sempre più globale. Stiamo parlando del 2010 di Shakira. alla quale facciamo anche gli auguri perché oggi è il suo compleanno, è nata il 2 di febbraio del 1977. Partiamo, iniziamo il nostro viaggio nei nostri archivi, negli archivi della RSI, e ricordiamo una data importante, perché il 2 febbraio del 1925, quindi 101 anni fa, il 2 di febbraio in Alaska, si concludeva una delle staffette più celebri della storia. 22 Mashers, si chiamano così, i conducenti delle slitte, e 150 circa cani da slitta portarono a Nome, non so se si pronunci in modo corretto questo, comunque una cittadina nel circolo polare artico, il siero antidifterite, e hanno attraversato neve e bufera in poco più di 5 giorni, ed era il 2 di febbraio del 1925 quando arrivano, ed è la vicenda che ha alimentato il mito di Balto, non so se abbiate visto anche il cartone animato, e che più tardi ha ispirato la gara più famosa di tutte. Si chiama l'Iditarod, che prevede il passaggio sempre in slitta da Anchorage verso Nome con più di 1000 miglia, quindi 1600 chilometri in circa indicativamente di trail artico. Si terrà anche a marzo di quest'anno, dunque un trail incredibilmente complicato e difficile, ma fatto e creato per ricordare questa impresa eroica. Noi ne parliamo e ne parla in toni non eroici, ma sempre col suo fare indimenticato e indimenticabile del nostro Peo, in una colazione del 2007 in cui parlava appunto di questa gara e ci spiega anche come ricordare il nome, piuttosto complicato.
Allora, io non so se saprei vivere sul ghiacciaio tutto là.
Non lo so neanch'io, però loro sono aschi e quindi sono abituati alle basse temperature.
Ma sono loro che fanno quella corsa specialinga con le slitte, quella famosa, con quel nome che ce l'ho sulla punta della coda.
Queste cosa sono?
Liditi.
L'Iditarod.
Quella gara dell'Iditarod.
Sì, bello,
e adesso
bello.
Andiamo a fare l'Iditarod. L'Iditarod, la gara coi cani al freddo.
Però sai, per andare a fare l'Iditarod bisogna stare tipo 6 mesi in Alaska per abituarsi al freddo.
Allora non ci andavamo.
Ma chissà come mai lo immaginavo.
Ma chi è che ha inventato questa gara qui?
Questa
uno
gara...
che ci aveva caldo.
Uno che ci aveva caldo, no. Allora, questa gara è stata inventata in seguito a un fatto che è avvenuto 80 anni fa più o meno in Alaska.
In Alaska.
C'era un paesino dell'Alaska dove c'è stata molta gente che non stava bene.
C'è
il medico...
la malattia. Tutto.
Erano malati, sì. E il medico aveva bisogno di medicine, però le aveva finite. Per cui cosa ha fatto? Ha telegrafato alle città più vicine.
Con l'internet.
No, col telegrafo.
Perché non c'era il telefono quei giorni.
No, all'epoca, poi sai, in quelle distanze, con quelle temperature, era difficile avere il telefono.
Ecco.
Per cui ha telegrafato e dicendo bisogno di medicine. E allora gli hanno detto, sì, va bene, te le portiamo. Però poi c'era una tempesta di neve fortissima, per cui nessuno poteva raggiungerli tipo con un camion, con un aereo.
Non si vedeva niente.
Non si vedeva niente, era tutto bianco. E allora che cosa hanno deciso di fare? Di utilizzare i cani da slitta e le slitte.
Che sapevano già trainare la slitta.
Certo loro. Che lo sapevano, perché all'epoca la posta in Alaska veniva consegnata proprio dai cani da slitta.
I cani postini.
I cani postini, esattamente.
Ma come hanno fatto i cani a fare una strada lunghissima?
Era una strada lunga, perché loro poi erano abituati a fare pochi chilometri consegnando la posta. Mentre invece cosa hanno pensato? Hanno preso 20 slitte con 20 mute di cani, no? E hanno fatto una staffetta.
Facevano un gruppetto di cani fino a quel paesino lì.
E poi
l'altro paesino c'erano degli altri cani e cicciacucù. E cicciacucù.
E cicciacucù fino alla. Ecco, e poi tornavano indietro.
E ce l'hanno fatta a portare le medicine.
Certo che ce l'hanno fatta. Ce l'hanno fatta e non si sono mai fermati. Sono andati avanti e indietro notte e giorno. Notte e giorno sono stati bravissimi.
Bello.
Sì, sì.
È come la storia di quel film.
Ah, come Balto.
Quella lì c'è una storia tipo. Questa.
Sì, 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 infatti.
È pronta la colazione. E ciucca ciucca tutto nel tazzone. Evviva, evviva, evviva la colazione. Ciucca ciucca ciucca, ciucca ciucca ciucca. Con ciucca ciucca pucciamo il chiferone. E tutti insieme cantiamo una canzone. Alle buona la colazione con la mela.
colazione con Peo. Col ciucca ciucca, né?
Col ciucca ciucca. Questa era una puntata del 2007 di Colazione con Peo, lo ricordiamo, e sono stati tanti ieri che i bambini che hanno potuto festeggiare i 30 anni del nostro Peo, che hanno partecipato al Teatro Kursaal e l'hanno visto, insomma, che sono andati presentati anche vestiti, perché a Carnevale ogni vestito vale, e per celebrare, per ricordare i 30 anni della nascita e della creazione di questo personaggio fantastico che l'abbiamo sentito in questa clip, ha insegnato come ricordarsi di questa gara, la gara che è stata creata per ricordare questa impresa eroica compiuta nel 1925. Arrivavano oggi nel 1925 a Nome questi 150 più o meno cani da slitta con i 22 conducenti a portare il siero antidifterite, e avevano così salvato la cittadina che altrimenti sarebbe stata falcidiata da questo morbo. Dunque l'Idita, e sono Idita Rod, per ricordare la gara con più di 1600 più o meno indicativamente chilometri da percorrere, e ne hanno percorsi tanti di chilometri e continuano a percorrere, e loro sono i Duran Duran, che è un piacere ritrovare.
To make
Reflex, questo è uno dei singoli più rappresentativi dell'era MTV, non so se lo ricordiate, dei Duran Duran, esce infatti nel 1984 ed è un esempio chiaro di come già negli anni 80 il successo passasse anche da immagine, video e presenza mediatica. Dunque, adesso ricordiamo un... mi sono dimenticata di prendere il pezzettino, chiedo scusa a tutti gli ascoltatori per il ritardo. Allora, ci interroghiamo su una cosa, perché torniamo indietro al 1795, e vabbè, ma certo 1795 è una data in cui chiaramente non ci sono dei documenti radiofonici, ma c'è un bellissimo puntata della nostra Costa dei Barbari del 1964 dedicata all'etimologia della parola pastorizzazione. Perché ne parliamo? Perché oggi, il 2 febbraio 1795, il governo francese, quindi oggi di tanti anni fa, il governo francese mise sul tavolo un premio molto concreto, cioè disse: vi do in premio 12.000 franchi a chi riesce a trovare un modo efficace per conservare il cibo, soprattutto in vista delle campagne militari. Sarà poi a vincere questo premio un pasticcere e cuoco parigino, Nicolas Appert, che scopre empiricamente che riscaldare gli alimenti e poi sigillarli senza aria permette di conservarli a lungo. Solo poi più tardi la scienza, quindi prima c'è stata la pratica e poi la teoria, darà un nome e una spiegazione a quel principio, che è quello della pastorizzazione, grazie a Louis Pasteur. Riascoltiamo dunque un stralcio di una puntata della nostra trasmissione storica La Costa dei Barbari, l'anno è il 1964 ed era dedicato in questo stralcio all'origine della parola, appunto, pastorizzazione.
Il signor Mauro dell'Ambrogio di Giubiasco ci manda una lunga e cortese lettera.
Circa l'etimologia del vocabolo pastorizzazione è nata una lunga discussione. Gli uni non hanno dubbi di sorta, conoscendo l'originale grafia della parola, invalsa nella letteratura scientifica di tutto il mondo, prima che dalla nostra lingua venisse bandita, quale gallicismo, per far posto alla italianizzata pastorizzazione. Altri, invece, citando addirittura la Costa dei Barbari, non ammettono che entri Pasteur, ma attingono a chissà quale pastore e usanza pastorale per spiegare l'origine della parola. A questo riguardo, viene fatto di chiedersi se la Costa dei Barbari sia stata bene intesa o fraintesa, ammesso che ne abbia parlato.
Dal monte di Limbara scese una pastorella guidata da una stella.
No, no, signor Dell'Ambrogio, noi quest'anno non abbiamo mai parlato di pastorizzazione e se ne abbiamo parlato l'anno scorso...
Fu 2 anni fa.
Fu per dire esattamente quello che dice lei, e cioè che...
Pastorizzazione è il processo inventato circa un secolo fa dal grande Luigi...
Faloppa?
No, Pasteur, per prolungare la conservazione di certi vini. In progresso di tempo, la pastorizzazione ebbe ampi sviluppi, non tanto nell'industria enologica, quanto in quella del latte, per neutralizzare i germi patogeni e anche per procrastinare la coagulazione. Semmai, prima dei pastori, c'entrerebbero i viticoltori.
Gli enologi. E quindi la spiegazione di quei certi nemici della lingua, l'enologica.
Scherzi a parte, signor Dell'Ambrogio. La ringraziamo dell'occasione che ci ha dato di ripetere una spiegazione così interessante.
E ci complimentiamo con lei per la vivacità, l'esattezza e la buona lingua della sua lettera.
Si vede che anche nel Canton Ticino c'è ancora chi sa esprimersi con proprietà e chiarezza e con un'arguzia che non dà nella stravaganza.
Grazie, signor Dell'Ambrogio.
Queste erano le voci del 1964, ci arrivano da allora, di una puntata della Costa dei Barbari sull'etimologia, sull'origine della parola pastorizzazione. Ne abbiamo parlato perché oggi, il 2 di febbraio del 1795, proprio il governo francese aveva messo a disposizione un premio di 12.000 franchi di allora per chi fosse riuscito a trovare un modo efficace per conservare il cibo, e lo fece il cuoco francese Nicolas Appert, che appunto riuscì e scoprì empiricamente che riscaldare gli alimenti e poi sigillarli senza aria permette a questi alimenti di preservarsi più a lungo. Quella che oggi chiamiamo pastorizzazione nasce quindi prima in cucina e nei bisogni pratici e solo dopo nei laboratori. È un esempio classico di come a volte la tecnica arrivi prima della teoria. E lei arriva ed è Giorgia con una canzone abbastanza recente. L'abbiamo vista piuttosto dappertutto, Giorgia, nell'ultimo periodo, ed è sempre un piacere. Questa canzone è del 1995. Una canzone questa di Giorgia in cui lei abbandona la grande voce e lascia effettivamente più spazio, l'avete sentito, alla misura e al racconto. È una canzone che parla di resistenza emotiva e di tempo che passano, temi che poi sono ricorrenti negli ultimi anni della sua produzione. Dicevo prima, resta effettivamente una presenza stabile della musica italiana tra nuovi progetti e ritorni televisivi. Dunque una Giorgia con meno virtuosismi e più sostanza emotiva. Adesso ci gustiamo la canzone che Stevie Wonder ha dedicato nel giorno del suo compleanno a sua figlia. Isn't She Lovely, non è carina, esce nel 76 e invece era nata il 2 febbraio del 1975 ed è una delle canzoni più personali di Stevie Wonder. La scrive per celebrare appunto la nascita di sua figlia Aisha. Il brano diventa uno standard amatissimo, effettivamente spesso magari un po' abusato, ma nasce come un gesto privato più che come un'operazione commerciale. È bello da riascoltare, lasciatemelo dire. Non è carina? Isn't She Lovely, figlia Aisha, nata oggi nel 75. Facciamo gli auguri alla figlia di Stevie Wonder, nata oggi nel 1975, per la quale, alla quale il papà dedicò questa tenerissima canzone. Parliamo adesso di un nome che, devo dire, per me non era conosciutissimo, ma la cui storia è veramente singolare. E cioè il 2 febbraio del 1991 moriva negli Stati Uniti Giovanni Vigliotto, uno dei più famigerati truffatori matrimoniali del Novecento. Di origine italiana, si era specializzata specializzato, scusate, nel sedurre e sposare delle donne facoltose per poi fuggire con i loro beni. Si vantava di aver contratto 105 matrimoni senza mai divorziare. Le autorità gliene riconobbero ufficialmente 82. Un caso estremo, questo del signor Vigliotto, ma utile per riflettere su un tema antico e ancora attuale, cioè quello della poligamia. E dunque, cercando negli archivi materiali che raccontassero questo fenomeno, mi sono imbattuta in una puntata, pensate, nel 1956, intitolata La Cina dei Mandarini, a cura di Pia Pedrazzini. Un documento prezioso che restituisce, attraverso la voce del missionario padre Sebastiano Ceccarelli, un quadro diretto e senza filtri della condizione femminile nella Cina imperiale, dove la poligamia era parte strutturale dell'organizzazione familiare e sociale. Dunque, microfono della RSI in viaggio, siamo nel 1956, La Cina dei Mandarini, e a cura di Pia Pedrazzini.
Qual era la posizione allora della donna? Cioè, dalla nascita via fino a quando si sposava, qual era la sua vita?
Quando, là in Cina, quando nasceva una donna, una bimba, era veramente come un disastro. Nessuna famiglia faceva festa. Anzi, sembrava che fosse caduta sopra la famiglia una specie di disgrazia. Vi erano non pochi poverelli che avevano molte figlie, dopo averne avute molte, quando nasceva una figlia la prendevano e la affogavano, oppure la gettavano, l'esponevano, e noi missionari le raccoglievamo queste bimbe, ed io personalmente durante il mio ministero ne ho raccolte almeno un 500 e ne avrei potuto raccogliere anche migliaia se avessi avuto dei mezzi. Qualche volta anche quando una bimba era nata in un giorno infausto, oppure era la primogenita, la prendevano e la mandavano nel mondo di là. Non tutti facevano così, certamente, ma anche nelle famiglie le più umane e che conservavano tutte le bimbe, quando nasceva una bimba era come una piccola disgrazia.
E quando la donna era giunta in età di marito?
Gli sponsali si facevano in tenerissima età, tanto il giovane come la giovane non erano interrogati, era il babbo e la mamma che pensavano. Vi erano poi dei sensali, chiamiamoli, o dei meijin, come chiamano loro, che facevano questo come intermediari. Il babbo aveva un figlio, a questo figlio cercava una sposa, e qualche volta la sposina poteva avere un mese e il bambino poteva avere 2 mesi. Ecco, facevano così. Giunti poi non doveva mai vedersi, mai parlarsi, mai conoscersi. E giunta al matrimonio erano i genitori che facevano tutto. I due non erano che due automi. Il figlio era mandato a ricevere la sposa. La sposa entrava nella casa dello sposo. Ma soltanto in quel giorno si vedevano e in quel giorno si parlavano. Quindi non si parlava d'amore oppure di simpatia. L'amore sarebbe venuto dopo.
E quanti anni avevano quando si sposavano?
A quei tempi dai 12 ai 14 anni le donne e dai 14 ai 15, 16 anni gli uomini.
E una volta entrata in casa la sposa, qual era la sua posizione?
Non tanto bella. Era sempre considerata come un'ancella, ma pochi sorrisi, poche parole buone, uffici gravi, rimproveri e qualche volta anche qualche ceffone.
E chi comandava allora, diciamo, nella parte femminile della casa?
Era la madre di famiglia, la suocera. La suocera era la regina della casa.
E queste donne non avevano allora nessuna via d'uscita?
L'unica via d'uscita che potevano avere era quella lì. Nel marito se le sosteneva un poco, ma anche il marito non poteva opporsi troppo alla mamma, perché là il rispetto che si aveva verso i genitori era qualcosa di esoso, di inumano quasi, di tremendo. Ma se codesta sposa si trovava male, il marito alcune volte prendeva il 31 e se ne andava altrove, e là si sposava con un'altra donna e quella rimaneva lì. L'unica via di uscita per queste donne era il giorno della maternità. quando potevano avere un figlio, allora la posizione si mutava. Se poi era un figlio maschio, allora ancora la condizione era migliore. Ma ad una donna che non dava figli, non aveva figli, o che alla sua suocera non dava che figli e figlie, era una piccola martire.
Questo era il racconto del missionario padre Sebastiano Ceccarelli, intervistato nel 1956 per La Cina dei Mandarini da Pia Pedrazzini, sulla condizione femminile in Cina in quegli anni. Dunque un'ancella che, se non riusciva nell'obiettivo di dare la progenie soprattutto maschile, se la viveva veramente una vita grama. Oggi ne parliamo perché volevamo parlare di poligamia, perché partendo dalla notizia che il 2 febbraio del 1991 moriva negli Stati Uniti il più famigerato truffatore matrimoniale del Novecento, che si vantava di aver sedotto e poi abbandonato addirittura 105 donne. Quindi questo è lo spunto per cercare qualche traccia d'archivio relativa alla poligamia. Abbiamo trovato questo sulla Cina della fine degli anni 50. Oggi sappiamo che la poligamia è formalmente vietata nella maggior parte dei paesi del mondo, ma resta praticata, ahimè, in varie regioni dell'Africa, del Medio Oriente e dell'Asia, soprattutto in contesti tradizionali o religiosi. Secondo le stime, addirittura coinvolge decine di milioni di persone, sollevando, e lo sappiamo, questioni giuridiche, culturali e legate ai diritti delle donne. Questo per quanto riguarda la poligamia. Cambiamo completamente ambiente e torniamo alla musica, perché sentiamo un giovanotti che nel 2002, con questa canzone Morirò d'amore, scrive un brano molto riflessivo. Effettivamente Lorenzo Cherubini mette da parte l'ironia e il ritmo e si concentra più su fragilità, paura e bisogno di legami. Infatti lui negli ultimi anni ha cambiato molto il suo modo di raccontare la sua vita, tra incidenti e ripartenze varie. Morirò d'amore, Lorenzo Cherubini.
Giorni liberi non ne ho davvero, giorni che io posso stare anche un'ora senza te. Il mio amore è una storia a tempo pieno, 24 ore, 7 giorni, 12 mensilità. Posso stare in apnea 2 minuti, dopo 3 secondi muoio se io non respiro te. Posso digiunare un giorno ed anche 3, ma non posso stare un'ora senza che io mangi te. Che è successo non lo so, che mai fatto non lo so, so soltanto che se te ne vai io morirò. Che è successo non lo so, che mai fatto non lo so, so soltanto che se te ne vai io morirò d'amore. Wow, io morirò d'amore. Sul ramo, ma se non mi cogli in tempo cado a terra e marcirò. Sono spina e me ne sto nel muro, ma non servo a niente se tu non mi dai elettricità. Che è successo non lo so, che mai fatto non lo so, so soltanto che se te ne vai io morirò. Che è successo non lo so, ci sei, io morirò d'amore. Wow, io morirò d'amore. Naena, io morirò d'amore. Naena. La mia vita pende giù da un filo, e quel filo è dipendente dall'amore tuo per me. Se pesassero il mio cuore al chilo, scoprirebbero che che pesa esattamente come te. Che è successo non lo so, che mai fatto non lo so, so soltanto che se te ne vai io morirò. Che è successo non lo so, che mai fatto non lo so, so soltanto che se te ne vai, se te ne vai io non torni. Io rimango qui ad aspettarti, ma fino a quando? E poi io morirò d'amore, io morirò d'amore, io morirò d'amore, na 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 na, na 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 na.
Qui effettivamente Jovanotti abbandona o rallenta il suo pop e si guarda un po' dentro questa canzone del 2002, Morirò d'amore. Oggi, 2 di febbraio, ricordiamo la nascita di Aldo Palazzeschi, fiorentino, classe 1885, uno dei nomi più riconoscibili della letteratura italiana del Novecento, capace di attraversare avanguardie e forme diverse, la poesia, il teatro, la narrativa, con uno stile personale fatto di ironia, di scarti improvvisi e osservazione del quotidiano. Naturalmente la RSI era presente, cioè non se l'è lasciato sfuggire, e riascoltiamo un'intervista del 1966 realizzata nella casa romana di Palazzeschi, che diciamo ricordiamo tutti per Le sorelle Materassi, un romanzo del 1934. Non so, viene sempre citata quando si parla di due, allora venivano chiamate così in modo totalmente non corretto, le zitelle, le sorelle Materassi, e sono state scritte da Aldo Palazzeschi. Ricordiamo questa intervista realizzata nel 1966 nella sua casa, e effettivamente viene presentato un Aldo Palazzeschi lontano da quello che ci si aspetterebbe come un burbero toscanaccio. L'ascoltiamo.
È un ometto dal volto bonario, dallo sguardo dolce, squisitamente gentile nei modi. Proprio il contraltare del terribile vecchio toscano di cui la tradizione artistico-letteraria italiana ci offre numerosi esempi.
Ancora oggi la sua grande passione, che risale ai tempi dell'infanzia, resta sempre il teatro.
Nella gioventù di studente di cose tecniche, io fui sempre trasportato col pensiero verso le cose dell'arte. Ma allora io non potevo dire quale sarebbe stata l'arte che mi attirava. Mi attirava l'arte in generale. Da principio mi attirò il teatro, dato che la mia passione per il teatro mi aveva portato da giovinetto a recitare in una scuola d'arte drammatica, e dato poi che io avevo incominciato a fare dei disegni, e dei disegni che insomma accennavano a un futuro pittore, devo dire che in fondo io sono e un attore mancato e un pittore mancato. Devo anche aggiungere che fra tutti gli artisti la figura del pittore è sempre quella che mi è piaciuta di più, e a tutt'oggi davanti al pittore io sento qualche cosa di grande affetto e anche di invidia, oserei dire.
La sua fortuna di romanziere resta legata soprattutto ad un'opera, Le sorelle Materassi. L'argomento del romanzo è ben noto. La vita di due mature zitelle viene sconvolta dalle gesta di un loro nipote, che le riduce lentamente alla miseria. Si legge nelle prime pagine del libro:
al tempo in cui si inizia questo racconto, Teresa e Carolina, le due sorelle Materassi, erano giunte ai 50 anni, alla distanza di un anno l'una dall'altra. Anzi, dirò con più esattezza, v'erano a cavalcioni, giacché il 50 era fra l'una e l'altra. Di corporatura complessa e quasi alta, Teresa era donna forte, volitiva, e per quanto la sua espressione e il portamento rivelassero sovente la fatica, nascondevano sempre la stanchezza. I suoi capelli, ancora di un nero lucente e pettinati con semplicità, quasi tirati sulla curva della testa, lasciavano risaltare i pochi fili bianchi sparsi più fitti alle tempie. Gli occhi neri, grandi e molto infossati, erano circondati da ombre peste che sfumavano nella pelle del viso, più che sfiorita, divenuta arida, e di olivastra divenuta grigia, polverosa. Tutto in lei rivelava lo sforzo di un'esistenza coraggiosa e difficile, e una femminilità sepolta come una gioia effimera o un lusso che ella non poteva concedersi. Più che la forza fisica, risaltava in questa donna la forza morale che la sosteneva. Contrariamente alla sorella, Carolina aveva conservata intatta la sua esteriore femminilità, che nello sfiorire della persona e per la vita di isolamento era, sì, si può dire, accentuata, rarefatta, fino a diventare languore o smanceria. Per quanto lo fosse appena, pareva molto più piccola della sorella, più esile, ma soprattutto più flessuosa.
Queste sorelle Materassi, queste due protagoniste del romanzo, hanno una loro identità reale o sono semplicemente creature della sua fantasia?
Dunque, l'argomento delle sorelle Materassi è tratto dalla realtà, dallo studio inconscio, oserei dire, della realtà, ma nessuno di quei personaggi è vero. I personaggi sono tutti inventati dal primo all'ultimo, solamente che erano persone che oramai io avevo assorbito e formavano un popolo dentro di me e che a un certo momento ho avuto il bisogno di uscire.
Era la voce di Aldo Palazzeschi nella sua casa, intervistato nel 1966, nasceva oggi il 2 febbraio, ricordiamo la nascita di Aldo Palazzeschi, nato nel 1885, classe 1885. Adesso ascoltiamo una canzone che ha fatto molto discutere, perché è una canzone con cui i Beatles, attenzione, hanno vinto il Grammy per la migliore interpretazione rock, e si intitola Now and Then, il primo brano candidato ai Grammy realizzato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale utilizzata per creare la voce di John Lennon, che aveva fatto un provino alla fine degli anni 70 per una possibile reunion dei Beatles. Quindi con la voce di John Lennon l'intelligenza artificiale ha dato la possibilità di ricreare questa canzone, con la quale vincono il quarto Grammy dopo lo scioglimento, eguagliando poi il totale dei Grammy vinti quando la band era ancora in attività. Naturalmente ha creato un po' di domande sulla opportunità di utilizzare l'intelligenza artificiale per un'operazione commerciale.
And now I'm
Now and Then, dunque, non so cosa ne pensiate voi, questa canzone con la quale i Beatles hanno vinto il loro quarto Grammy con la voce, insomma, inventata dall'intelligenza artificiale sulla base di un provino di John Lennon. Va bene, con questa canzone ci salutiamo, Enrico Alberti e Tracce torna domani pomeriggio. Tra pochissimo ascoltiamo Lie to Yourself, cioè Menti a te stesso.
Inside, don't mail me all these places. Losing you, but still I try. Every time I fall, I cannot fake this. Wasting all the tears I've cried. I know what I did and what I saw. Can't take it back and need to rewind. Yeah, I can't help how I feel. I guess I knew you would have.
Tracce,